Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, sono qua con Sasha che anche oggi è venuta a trovarci in radio, dopo la costringeremo a leggere con violenza. E siamo qua con Francesco, naturalmente. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Diciamo due paroline quanto riguarda i dibattiti, no? Allora, intanto, come già sapete, la sala di Marostica è ancora a disposizione per questo mese, no? Noi ci stiamo attivando per riuscire a trovare un'altra in zona qualora la radio abbandonasse il posto, il tutto, insomma, comunque ci stiamo organizzando nel frattempo.
Sì, il sindaco di Marostica non ha ancora risposto alla nostra richiesta, non è ancora arrivato niente. E questa sera abbiamo un incontro per vedere qua una sala per Bassano, perciò ci sono delle buone possibilità per Bassano, però per febbraio siamo tranquilli in quanto c'è la sala della sede di Marostica della radio che ci permette di tenere due conferenze.
E allora venerdì 16 febbraio terremo la sospensione del dialogo interno come conferenza e venerdì 23 febbraio terremo il discorso sulla meditazione. Allora, faremo innanzitutto queste due conferenze per due venerdì consecutivi e dopo vedremo in seguito. Ah, non telefonate perché tanto sapete che non rispondo alle telefonate nel frattempo, insomma. Allora, per quanto riguarda la Bassano, è un incontro che stiamo per avere adesso, cioè per riuscire a conoscere cosa possiamo fare o cosa non possiamo fare.
No, ma comunque ci sono delle buone possibilità e penso che se la radio non riuscirà a tenere la sede di via Montero 66 a Marostica, a meno che il sindaco di Marostica risponda in maniera favorevole alla nostra richiesta, che sarebbe la cosa più logica, più sensata,
più razionale
e più nella norma, ci sposteremo a Bassano sicuramente per fare le conferenze.
Sì, comunque abbiamo deciso di finirle in zona e faremo tutto il possibile per farlo. Se dopo non ci riusciremo, vabbè, anche noi, cioè non è che abbiamo delle pretese di assoluto. E niente, allora l'appuntamento è per venerdì 16 a via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, alle ore 20:30. Va bene? Detto questo, passiamo a un altro discorso. Sapete che io sto leggendo da un po' di tempo l'analisi a Teogoniesio Idea. Però non è che faccio quello solo quello come mestiere, purtroppo sono rotte anche le canne del gas in casa, allora prima che esploda la casa ho dovuto attivarmi. A proposito, dopo i lavori, finiti i lavori di sistemazione del gas, è venuto quello del Italgas, no, per verificare che l'impianto fosse a posto, e la persona che è venuta a verificare, io non c'ero, c'era mia figlia, no, e gli ha fatto... A mia figlia, prima ho controllato naturalmente fosse a posto, poi ho detto: ma è proprio quel Claudio Simeoni che penso io? E mia figlia ha detto: ma quale sta pensando? Quello che trasmette dalla radio? Sì, fa, è proprio quello. Ah, bellissimo, lo seguo, lo sento. Cioè,
meno male.
Tanto per riuscire a far capire che abbiamo un sacco di radioascoltatori, sì, no? Di cui conosciamo pochissimo, però insomma che seguono attentamente le nostre trasmissioni. Va bene, allora cosa è successo? Nel senso che riguardando un po' gli appunti, Proserpina della Teogoniesi Iudea non l'ho trattata come avrei dovuto trattarla, in effetti devo trattarla un po' meglio perché è molto importante. Oltretutto, sia Proserpina che gli altri rappresentano quelli che nel libro dell'Anticristo sono i quattro mondi, no? Se sapete che nel libro dell'Anticristo ha parlato del mondo fetale, il fanciullo, l'essere umano adulto e l'individuo come essere luminoso. Bene, l'individuo come essere luminoso, cioè il passaggio come essere luminoso, che noi lo chiamiamo farsi Dio, cioè la costruzione del Dio, l'abbiamo attraverso Ecate. Ecate è figlia di Titani ed è la figlia dei Titani che accede all'Olimpo perché precede anche gli dei stessi. Dopodiché, quando viene costruita la natura, abbiamo con Demetra, nasce Persefone, cioè praticamente Zeus e Demetra, Demetra è la crescita, ciò che cresce, ciò che si espande, bene, nasce Persefone e va nel buio, ed è la crescita nel buio, cioè la crescita, siccome noi siamo esseri umani e viviamo la luce, fra virgolette, cioè nel senso che percepiamo il mondo come luce e chiamiamo gli altri mondi bui, per cui anche lo sviluppo del feto all'interno del grembo materno è un mondo mondo buio, bene, questo è l'azione di Proserpina, cioè è la crescita nel buio, è Demetra che si cala per far crescere gli esseri nel buio. Dopodiché vedremo invece in seguito come gli altri due mondi, il mondo del fanciullo e dell'essere umano adulto, sono propri di Era, sono Zeus ed Era, cioè nasce Ilizia che è la nascita, cioè sarebbe la dea del parto, e nasce Ebe che è la fanciullezza. Vedremo come a Roma invece c'è gioventù e c'è Giunone Lucina e altre forme. Cioè tutti i quattro mondi in realtà del paganesimo fin dall'inizio che abbiamo descritto li ritroviamo anche in Esiodo, pertanto Proserpina dovrò rivedermelo un pochino. Allora, visto che non sono riuscito a rivedermelo un pochino, io adesso
posso mi inserisco, visto che siamo sull'argomento, dopo non so se voglio aggiungere qualcosa. E Proserpina appunto è famosa per il ratto, infatti esistono delle raffigurazioni appunto anche artistiche molto significative del corso del ratto di Proserpina, però il tema del ratto esiste, cioè del rapimento esiste anche, abbiamo il ratto da parte di Giove, ad esempio di Europa, e nella storia abbiamo il ratto dei Romani da parte del ratto delle Sabine. E questo implica sia un gesto di violenza, però anche nel lato di Proserpina abbiamo il fatto che poi viene scelto che Demetra vivrà per 6 mesi alla luce e 6 mesi nell'oscurità, cioè nel senso che da una azione di violenza ne consegue da chi compie il gesto la necessità di comprendere il significato.
Sì, no, questo d'accordo Francesco, però tieni presente che nella lettura che ne davano gli antichi, no? Il discorso ratto, il discorso rapporti sessuali, eccetera, ci sono delle traduzioni che non definiscono quello che era effettivamente la relazione. Per esempio, io trovo delle traduzioni, Mercurio porta Lara agli inferi, no? Da Lara nascono i Lari. In alcune traduzioni c'è violenta Lara, in altre traduzione invece ha rapporti amorosi con Lara, cioè non si sa bene, cioè non c'è una definizione esatta di quello che
implica il discorso, al di là dell'appropriazione che fanno i cristiani, il fatto che riconosce un valore nella cosa, cioè che tu sei affezionato a questa cosa, che per te è importante, perché se noi abbiamo pensato delle Sabine non vengono rapite per essere schiavi, ma vengono rapite perché la loro città diventa grande, devono diventare cittadine di quella città, cioè acquisiscono i diritti, cioè acquisiscono una dignità, acquisiscono un valore, e le persone che hanno subito il ratto nel caso delle Sabine non vengono annientate perché sono state sconfitte. Cioè, quando mai in una regione monoteista chi è sconfitto viene accettato, verrebbe annientato? No, alla fine si decide di integrare i due popoli, cioè nel senso che sono tutta una serie di meccanismi che non sono da poco dal punto di vista dell'interpretazione proprio anche letterale del significato.
C'è un altro discorso, Demetra non avrebbe mai accettato quella relazione, cioè Demetra, il ratto non è tanto nei confronti di Persefone, il ratto è nei confronti di Demetra, cioè Demetra che va fuori di testa. E in Esiodo, per esempio, è Zeus che organizza questo, cioè capisci? Cioè, nel senso che bisogna far fessa la madre, non tanto sequestrare. E poi è la figlia che sceglie di stare agli inferi mangiando il frutto, cioè ha già mangiato il chicco che appartiene all'Ade, per cui resta nell'Ade. Per cui io non darei mai il valore ai termini, no?
Sì, no, ma vedi, ma io parlo da quello come... Io ho citato alcune volte il libro di Rossi, il ratto delle Sabine, perché dice, cioè, da quel compimento violento ne nasce la necessità di stabilire delle regole ed è un diritto che sia certo. Il fatto stesso appunto anche di questo ratto di Proserpina, appunto, c'è il discorso che nasce la necessità di stabilire delle regole, cioè una spartizione, e che nessuno degli elementi deve essere annientato, cioè nel senso che non è una possibilità. Come il discorso di Europa viene rapita da Giove, però appunto dopo crea una sua dimensione, crea una sua realtà. Cioè, crea l'Europa che noi siamo alla fine, cioè Giove compie soltanto un'opera di spostamento fisico di un concetto e lo porta da qualche altra parte.
Allora, io direi che Giove fa uno spostamento fisico di concetto, poi la raffigura in forma di persona e nasce il mito. Cioè, per me prima viene sempre il lato magico, no? L'atto di stregoneria, l'atto della trasformazione, poi la lettura mitica di quell'atto, per cui il mito viene dopo della magia.
Sì, ma infatti, ma questo però implica sempre la possibilità di agire e di intervenire.
Certo, no, ma...
Cioè, al contrario, ad esempio, che se noi siamo all'interno di una visione che di tipo monoteista non può mai intervenire, certo. non può mai agire. Certo. Cioè, difatti, per dare proprio il termine della distanza, cioè noi diciamo c'è la magia, compi il gesto, escono delle regole, ma tutte queste regole possono sono create dalle persone che compiono questo, certo, gesto, e questo gesto viene compiuto dalla volontà delle persone, cioè non è una volontà esterna che dice tu devi fare questo, e soprattutto compiono il gesto perché è un valore in se stesso, non quanto una, certo, una funzione finalistica.
Se non si era ascoltatori non hanno capito questo, penso in 4 anni.
La no, ma difatti, ad esempio, cioè io lo volevo proprio trarre anche in contrasto con la visione monoteistica. Un autore come Mircea Eliade, che forse è Claudio Mircea Eliade, non tanto.
No, non l'ho mai detto, sinceramente, l'ho sentito.
Sì, lui faceva una critica molto forte della cultura apocalittica, nel senso monoteista, perché diceva la cultura apocalittica cristiana è sempre denota un'incapacità dell'uomo di determinare la propria esistenza, cioè nel senso che qualsiasi cosa faccia esiste un'apocalisse finale su cui lui non potrà intervenire, che non potrà modificare, non potrà alterare, di conseguenza il suo operare è nullo in quanto ci sarà una fine dei tempi. E questo è assurdo per una visione di tipo politeistico o di tipo mitico, perché dice qualsiasi azione che l'uomo compie è destinata a produrre un effetto e questo effetto andrà a, certo, modificare la propria esistenza. E questo proprio per dare il termine della differenza, cioè che i cristiani, i monoteisti compiono qualcosa e sanno che questo è nullo, è vuoto, non ha significato, non ha profondità, non ha dimensione, in quanto alla fine sarà l'apocalisse.
Certo.
E invece tutti i pagani sanno che ogni azione che vanno a compiere modifica tutte le possibilità, la loro vita, le circostanze, e qui devono trarre delle nuove regole. E queste regole nessuno gliele dà, sono loro che compiono il gesto che devono, certo, crearsi queste regole.
Cioè, questo qua fa parte del concetto di critica che va a costruire e a definire elementi diversi. Quello che dicevo prima con Franco, che la gente è convinta, cioè alcune persone sono convinte che io massacro solo i cristiani. Però, allora, cosa dite? Passiamo? Partiamo? Sì. Sei pronta? Allora, visto tanto per massacrare i cristiani, no? Visto che oggi abbiamo deciso di massacrarli per bene, andiamo a definire un aspetto.
Però
molto...
sono d'accordo sul massacro, che non se ne salvi neanche uno, però.
Andiamo a definire un passo molto importantissimo dell'avvento della costruzione del cristianesimo. Cioè, io ho sempre detto che i Vangeli sono delle operazioni politiche, mm-hmm, belle e buone, no? Boh. Allora, siccome nella storia criminale del cristianesimo abbiamo una situazione, abbiamo la dipintura, no? La descrizione di una situazione del tempo in cui i primi anni nel primo secolo cosiddetto dopo Cristo avvengono l'elaborazione di questi Vangeli, dei Vangeli che dopo vengono fuori, no? Vediamo chi sono in realtà i primissimi cristiani, quelli che danno la via alla costruzione del cristianesimo, e ce lo leggiamo da storia criminale del cristianesimo.
Visto che ne parliamo, posso dare le coordinate.
Dai le coordinate.
Allora, il libro appunto è Storia criminale del cristianesimo, tomo primo, l'età arcaica. L'editrice dice è l'Ariele, che l'indirizzo è Piazza Martini 4, 20137 Milano. Il numero di telefono è 02 55 18 24 11.
E ve lo faccio leggere da Sasha, che... Come state? Com'è?
No, la guerra giudaica 66-70 dopo Cristo.
Ecco, siamo guerra giudaica 66-70 dopo Cristo. Vai.
Furono gli Zeloti, un partito nazionalista ebraico fondato nel 6 dopo Cristo e formato in principio solo da sacerdoti di origine gerosolimitana, a organizzare la reazione contro l'occupazione romana. Nonostante sostanziali differenze, esistono tra gli Zeloti e i cristiani alcuni punti di contatto. Non è un caso che uno dei discepoli di Gesù, un certo Simone nel Vangelo di Luca, venga chiamato lo Zelota e in quello di Matteo il Cananeo, trascrizione letterale dell'aramaico Canaì, cioè lo zelante. Gli Zeloti, cui la ricerca più recente ascrive sempre maggiore importanza nella ricostruzione della storia di Gesù, erano fortemente sensibili alle profezie apocalittiche di ogni sorta che circolavano in seno alla società ebraica, in particolare a quella secondo cui uno di loro avrebbe conquistato il dominio del mondo. Pertanto, già 2 decenni prima che scoppiasse il conflitto vero e proprio, essi erano impegnati nella lotta contro quei giudei che sembravano ai loro occhi dimentichi della propria patria e contro i romani. Chiamati dai loro nemici sicari, in quanto facevano uso di un piccolo coltello, sica, con la lama ricurva, che erano soliti piantare nella schiena del malcapitato, in un primo momento seminarono il terrore soprattutto tra i ricchi ebrei, che, per salvaguardare i propri patrimoni, si erano mostrati favorevoli a scendere a patti con i romani. La prima vittima fu probabilmente il sommo sacerdote Gionata. Compivano i loro misfatti in pieno giorno e nel cuore della città. specie nei giorni di festa, si mescolavano tra la folla e colpivano gli avversari con i piccoli pugnali che nascondevano sotto le vesti. Una volta che la vittima era stramazzata al suolo, simulavano di prendere parte allo sdegno e alla sorpresa collettiva e con la loro condotta disinvolta si rendevano insospettabili. Flavio Giuseppe, che nel bel mezzo della guerra era passato dalla parte dei Romani, considerava gli zeloti dei briganti e degli assassini a tradimento, ma racconta anche che avevano numerosi seguaci e godevano delle simpatie dei giovani. All'interno di questi gruppi estremisti si predicava la guerra contro Roma e si leggevano con straordinario interesse i due libri dei Maccabei, che la Chiesa, solo a partire dal Concilio, ha incluso nella Sacra Scrittura. Ci si esaltava di fronte alle loro imprese eroiche e si sperava di poter ripetere anche contro i Romani quanto era riuscito contro i Greci. Si aprì in tal modo la guerra giudaica, 66-70, un conflitto così sanguinoso da logorare duramente le forze militari romane. L'impresa compiuta con il favore di Dio, dapprima sotto la guida del figlio del sommo sacerdote Eleazar ben Simon e di Zaccaria ben Falec e successivamente al comando di Giovanni di Giscala, ebbe inizio nel giorno del sabato con il massacro dei pochi romani di stanza nella fortezza Antonia di Gerusalemme e nel ben munito palazzo reale. Prima della resa era stata promessa alla guarnigione l'incolumità. In realtà, invece, venne graziato solo un ufficiale che aveva accettato di farsi circoncidere. In seguito anche i cristiani si asterranno dall'uccidere gli ebrei che accettavano di convertirsi. Nelle vicine città greche di Damasco, Cesarea, Ascalona, Scitopoli, Ippo, Gadara, gli elleni massacrarono gli ebrei. Per Damasco si parla di 10.500 o 18.000 uomini. I ribelli ebrei, intanto, infiammati dal loro credo e dal ricordo esaltante della guerra dei Maccabei, ripulivano l'intera Giudea delle minoranze. I romani decisero allora di intervenire, affidando in un primo momento le operazioni al governatore della Siria, Gaio Cestio Gallo, e successivamente a uno dei migliori generali di Nerone, l'ex mercante di muli Tito Flavio Vespasiano, la cui azione politica e militare fu rallentata dalla morte di Nerone e dalla caduta di Galba. Comunque nel 68 quasi tutta la Palestina era ridotta in suo potere. Anche l'insediamento monastico di Qumran sul Mar Morto era stato raso al suolo, ma la sua preziosa biblioteca, scoperta intorno agli anni 50 del XX secolo, si salvò in quanto venne nascosta tra le grotte della montagna. Pure i samaritani che avevano preso parte alla guerra vennero decimati. 11.600 di loro furono massacrati sul monte Garizim. A Gerusalemme, intanto, già conquistata da Vespasiano, i figli di Dio, in particolare due fazioni ebraiche rivali, continuavano a combattere tra loro per le strade della malfamata città. Le due fazioni si scontrarono con una terza addirittura nel Tempio, divenuto insieme alla zona circostante un caposaldo degli zeloti, mentre si celebravano i riti sacri. In tutto questo le masse soffrivano la fame ogni giorno di più. Gli ebrei si ammazzavano tra loro in scontri di piazza quotidiani, mentre quelli di loro fatti prigionieri dai romani venivano passati a fil di spada o crocifissi. Vespasiano, acclamato imperatore delle sue truppe, abbandonò la Palestina e fece ritorno a Roma. Due anni dopo, tuttavia, al principio di settembre del 70, suo figlio Tito, che già a Cesarea, a Beirut e altrove aveva fatto sbranare i prigionieri ebrei, costringendoli a combattere con le fiere e poi bruciandone i corpi ancora vivi, mise fine alla guerra con un bagno di sangue. Chi ancora viveva a Gerusalemme, ridotto ormai a un cumulo di rovine, venne ucciso oppure venduto come schiavo. Il tempio fu raso al suolo e, nello stesso giorno, i tesori che da più di sei secoli erano lì custoditi furono dati alle fiamme. Unicamente intorno alle fortezze di Erodeion, Macairo e Masada si continuò a combattere ancora qualche anno. Alla fine i loro difensori, insieme alle donne e ai bambini, si diedero la morte. Nel 71 il vincitore entrò in trionfo a Roma, dove ancora oggi l'arco a lui dedicato ricorda l'impresa gloriosa. Il massacro era costato centinaia di migliaia di vite umane. Gerusalemme era stata rasa al suolo come a suo tempo Cartagine e Corinto. I territori circostanti entrarono a far parte del fisco imperiale. imposte pesantissime fino al prelievo di un quinto del primo raccolto, si abbatterono sui vinti, mentre bande di predoni compivano quotidianamente scorrerie. La vita religiosa continuò comunque a fiorire sotto la guida di un consiglio formato da 72 scribi, con al vertice un principe. La preghiera quotidiana, detta Schemone Esdre, modello per il Padre Nostro cristiano, fu arricchita da un'invocazione contro i Minim, i cristiani, in cui si auspicava la loro maledizione e il loro annientamento. Dunque, né in Palestina né altrove fu possibile impedire agli ebrei l'esercizio del loro culto, e questo probabilmente perché, come sostiene Mommsen, si ebbe una certa esitazione a vedere nella religione ebraica il motivo scatenante della guerra. Alcuni decenni dopo, nel secondo atto di questa guerra all'ultimo sangue nel nome di Dio, il fiasco sarebbe stato ancora più clamoroso.
Bene, questo è come nasce il clima all'interno del quale nasce il cristianesimo. Cioè noi abbiamo Tito, abbiamo praticamente Roma, che non si accorge che questi stanno facendo massacri, guerre, non per conquistare qualcosa, per rapinare, per rubare, per avere più libertà, per trafficare, no, ma solo per imporre il loro credo religioso. I capi Zeloti e gli altri sono quelli che si reputano, qualcuno di loro diventerà il padrone del mondo. Cioè, questo non è mai successo nella storia.
Ma
cioè,
era anche inconcepibile per i romani.
Era assolutamente inconcepibile. Infatti non si sono mai accorti, fino alla fine, non si sono mai accorti di queste cose. Fate guerra non per vinsa, per conquistare o per occupare, per avere terre diverse, ma solo per essere i padroni del mondo, cioè per imporre la loro religione. Che è una cosa talmente inconcepibile.
Astrusa.
E cosa facevano? Si massacravano fra di loro, hanno portato la gente alla miseria, hanno messo a ferro e fuoco decine e decine di città, per cosa? Per conquistare, portare via roba? No, semplicemente per imporre il loro Dio. Questo Machia Ben Barachia, no? Che è citato, che è uno dei fomentatori degli Zeloti, è citato nel Vangelo sia di Matteo che di Marco. E il pazzo di Nazareth cita questo personaggio come se fosse già stato ammazzato da parecchie generazioni. Cioè hanno trascinato Ben Barachia, adesso vado un po' a memoria, fino all'altare, fino al tempio, insomma, una roba del genere. Ed è considerato l'ultimo dei martiri, e questo sta a dimostrare come questi Vangeli in realtà erano molto legati a quelle che sono le rivolte zelote, quello che è proprio anche il sistema cristiano di ammazzare alle spalle, per esempio, fa parte dell'etica e della morale del cristianesimo. Cioè la mancanza di sapere, per esempio, perché si va alla guerra. Cioè, il fatto che i romani l'abbiano capito molto tardi è perché si usava la menzogna, ma alla grande, insomma.
Sì, l'inganno, l'astuzia, la falsità, cioè, ma d'altronde sai, mancava anche, chiamavano in un certo senso, un principio di comportamento di etica cavalleresca, cioè nel senso che il nemico che avevi di fronte non era un nemico assoluto, ma era un nemico relativo in quel momento, che nulla toglieva che sconfitto, vinto, diventasse parte dell'impero con cui potessi vivere. Per i cristiani questo non era concepibile, non era ammissibile. Poi, e vuoi mettere, i romani si sono trovati veramente dal punto di vista psicologico, con
forse di testa, erano fanatici pazzi, cioè ormai non. E ci sono due episodi che vanno sottolineati. Prima di tutto Tito, quando li prende, li crocifigge. Ricordate il discorso della crocifissione? Non nasce prima, o 100 anni prima, nasce proprio qua. C'è qui che c'è l'idea del Cristo crocifisso, eccetera. E poi c'è un altro aspetto ancora da sottolineare, che il gruppo dei 70, quando fanno il Talmud, quando fanno il Talmud, aggiungono una preghiera contro i cristiani, perché tutti quei massacri in realtà gli ebrei li hanno subiti proprio per le fazioni che avevano ai loro interni, fra cui quella degli zeloti, quella che poi divenne quella dei cristiani, per cui c'era anche la maledizione contro quelli che li hanno portati 400, centinaia di migliaia di morti, semplicemente per follia religiosa, insomma. Neanche gli altri ti avessero detto tu non devi seguire la tua religione, insomma, semplicemente perché siamo i padroni del mondo. Cioè, da questo nasce il cristianesimo, questo è l'inizio del cristianesimo, l'invenzione del Gesù di Nazareth, l'invenzione dei Vangeli e l'invenzione di tutto. Oh, ma vi rendete conto che quando parlo del pazzo di Nazareth è letterale? Sì, siamo alla letteralità, non mi sto inventando niente. che poi qualcuno dia fastidio, sono affari vostri, cioè, pensateci un attimino.
No, è che io voglio aggiungere una cosa, che ad esempio questo libro, che è la storia criminale del cristianesimo, ha avuto un certo successo sui quotidiani in questa settimana. Difatti ci sono stati due quotidiani diversi, il Corriere della Sera, che ha fatto un'intera pagina che si chiama Pubblicato il libro nero del cristianesimo, che è un libro di Jacopo Fo, che noi abbiamo già citato, e dedica appunto un piccolo capoverso al libro Storia criminale del cristianesimo, e dice in 10 volumi, e l'articolo si chiama Quanti roghi in nome di Dio, e questo, diciamo, è un articolo abbastanza descrittivo. Ma poi qui si è aggiunto un intervento sempre in questa settimana sul Corriere della Sera, di sua pagina culturale, di Filoramo, che attacca pesantemente il discorso di questo testo. Però Filoramo, pur attaccandolo, perché dice non ammette che c'è un discorso cristianesimo buono, che il discorso della montagna è un discorso pacifista e cose del genere, cos'è che è costato ammettere questo autore cattolico? Dice che questa storia, lui parla proprio del libro, lo cita, dice tomo primo, allora, Storia criminale del cristianesimo, tomo primo età arcaica, si tratta di una tipica storia fondata in genere su una solida conoscenza delle fonti e della biografia. Lo dice uno che attacca questo testo, dice fa. E dice appunto che l'autore dice che il cristianesimo è una religione essenzialmente violenta, la cui intolleranza ha radici bibliche nel Dio tirannico e sanguinario dell'Antico Testamento.
Cioè, il macellaio Sodoma e Gomorra, non è solo io che lo dico.
Parlando sempre dell'autore della Storia criminale del cristianesimo, dice avvocato accusatore implacabile, infaticabile del cristianesimo. Tenshin non si stacca di accumulare prove dei suoi misfatti e crimini allo scopo di dimostrare che unicamente nel nome di Dio cristiano si sono commessi certi crimini, anzi i più grandi misfatti della storia. In questa galleria di orrori non manca nessuno. Nessuno della teologia cristiana, nessuno dei santi cristiani, tutti quanti
compresi gli attuali, esatto, la macellaia dell'India, quello che chiamano Padre Pio, cioè sono tutti truffatori, ladri, delinquenti, farabutti, e chi ne ha, chi più ne ha più ne metta.
Sì, difatti questa è la dimostrazione che, pur essendo, cioè, questo autore fa riferimento a cattolico, ha dovuto ammettere la bontà, la consistenza, la validità di questo testo, che documenta chiaramente che tutti i massacri non sono stati fatti per un tradimento del messaggio di Cristo, ma sono stati fatti perché la natura del cristianesimo è di essere criminale e di portare un'unica fede, un unico Dio, e di salvare gli altri. E con lo scopo di salvare gli altri si può commettere qualsiasi cosa, perché la salvezza è lo scopo fondamentale in tutte le religioni del monoteismo. Cioè, logicamente poi il monoteismo più si affina e più diventa pericoloso, perché il percorso che compie non è un percorso che osserva il mondo, non osserva la cultura o quello che avviene, ha un progetto ben prestabilito, che all'inizio del tempo, prima parlavamo della cultura apocalittica, c'è l'inizio, c'è la fine, e tutto quello che può succedere è soltanto un ostacolo al compimento del regno di Dio. E allora, se noi vogliamo, come cristiani, compiere il regno di Dio, dobbiamo fare qualsiasi azione per questo regno di Dio si avverri.
È la famosa giustificazione delle guerre sante.
Sì,
che poi, vabbè, erano anche fatte per motivi politici, quelle.
E vabbè, ma vedi, l'impero romano non aveva certo problemi a dire questo territorio mi interessa, me lo vado a conquistare.
No, l'impero romano no, però sì. L'impero delle guerre, quelle che sono venute dopo, durante...
Sì, ma
il Medioevo.
Ma è significativo, cioè, nel senso, nelle argomentazioni che vengono utilizzate è significativo la cultura che porti avanti, cioè, nel senso che i romani sì, di guerre ne hanno fatte, nessuno lo va a negare, però non hanno mai fatto delle guerre dicendo che loro erano sante. Loro dicevano no, noi abbiamo la potenza, noi siamo un impero, noi abbiamo la capacità, e di conseguenza noi...
I romani serviva la terra.
La terra, il terra, controllo, gente, il potere,
tutto quello che vuoi, però era sempre dettato da una società organizzata, da uno stato organizzato, che si organizzava, aveva la capacità di farlo, e che quello che andava a compiere lo compiva per una sua necessità puramente materiale. Di conseguenza, nel momento in cui la sua necessità materiale era soddisfatta, chi viveva in quel territorio poteva far parte dell'impero, sì, e non c'erano problemi.
Infatti.
E soprattutto non era una razza inferiore, non erano dei infedeli, e soprattutto non andavano annientati, cioè, nel senso che potevano diventare cittadini dell'impero senza nessun problema.
Potevano continuare a praticare la loro religione.
Sì, ma questo denota una cultura che è ben diversa. Per i monoteisti questo non è possibile, cioè i monoteisti si va a conquistare il mondo, Ma perché? Perché il mondo è il regno di Satana, il regno dell'anticristo, come visto che va il termine che va di moda, è il regno del peccato, e di conseguenza queste cose vanno fatte proprio per annientare il mondo, perché Dio l'ha creato e di conseguenza si può permettere qualsiasi violenza. Cioè, è significativo, c'è stato anche il dibattito sul forum, sulla frase classica di Bush che dice fa: senza Dio non sarei presidente.
Sì, Carbonas.
Sì, sì, esatto. Cioè, ma questa è una frase che significa Dio.
Ma chi è?
Lo conosci Carbonas?
Te lo presenterò.
No, ma lo conosci Carbonas.
No, non lo diciamo, non svegliamo.
Non svegliamo il segreto.
Forse ho capito però chi è. Ascoltando i discorsi,
ma sì, ma si capisce, no? Non è importante, è importante far finta di non capire. No, il problema, vabbè, vai avanti, scusa, finisci.
No, questo è già significativo, cioè dire io non sono qua perché ho avuto una capacità di un partito alle spalle, ho avuto una capacità personale, mi sono inventato uno slogan migliore, il programma migliore, ho trovato delle soluzioni geniali, ho cercato di fare il mio meglio per realizzare qualcosa. Io potrei anche essere un deficiente, dice Bush, potrei essere anche uno scemo, potrei essere anche, che poi che lo sia, quello è un altro discorso. Che però dice io sono qua non perché io mi sono impegnato come politico, no, perché Dio l'ha voluto.
Sì.
Cioè, rendetevi conto con questo concetto dove si può arrivare.
Mentre Gore, figlio di nessuno, ha fatto schifo a Dio e niente.
Ma perché Gore aveva studiato, ha fatto corso di teologia. Però sai, e si è fregato per quello.
Sì.
Difatti io l'avevamo anche detto in trasmissione, e quando ci fu la schedina dei vari presidenti, tutti e due misero come libro fondamentale, che per loro era fondamentale la lettura, era la Bibbia. E infatti addirittura Gore, per dimostrarsi bravino, faceva anche un corso di teologia proprio per cercare di imparare la teologia cristiana.
Sì, vabbè, non ho parole. Sì, non ho parole.
Sì, però vedi, cioè, questo denota chiaramente l'incapacità della persona di comprendere anche la propria dimensione, cioè dire certo, non sono stato io che o chi mi ha aiutato o gli appoggi o le idee che ho avuto, cioè io non conto assolutamente niente, io sono insignificante. Siete insignificanti anche voi perché Dio ha voluto che io fossi il vostro presidente. Di questo passo dove possiamo andare avanti?
Quello che sta succedendo in America è gravissimo, ma d'altronde ognuno si arrabatta nel brodo che trova.
Sì, va bene, ma sì. Difatti sai, c'era c'è una cosa che è molto interessante. C'è un autore che è Max Weber, un sociologo. A me Max Weber assieme a Werner Sombart, che sono due sociologi dell'Ottocento tedeschi, mi sono sempre piaciuti. Uno perché Sombart introdusse un concetto molto significativo in sociologia, che diceva la natura delle persone. Cioè nel senso, diceva, le persone sono le persone che sono utilitaristiche e le persone che hanno sono virtuose, nel senso che sono consce delle loro capacità e dispensano le loro capacità al mondo e di conseguenza sono come un fiore che espande il loro profumo per tutti. E introdusse il concetto appunto del cristianesimo, che fu all'inizio del capitalismo o dell'accumulazione delle risorse, cioè io sacrifico qualcosa di me per accumulare un valore che non mi appartiene, su cui io non ho controllo e su cui non mi può anche non servire, in quanto sono gli altri che gli danno un'importanza, gli danno un valore, cioè un valore di scambio. Non ha un valore per me, ma ha un valore perché io posso scambiare questa cosa con gli altri. Ed è il discorso che si fanno i cristiani, cioè dicono fa: io sacrifico la mia vita, credo in un Dio, ho fede e spero che Dio alla fine dei tempi mi dia la ricompensa della vita universale o di entrare in paradiso. Cioè, il concetto è analogo. E giustamente Max Weber sosteneva che il futuro è il politeismo dei valori, cioè nel senso la molteplicità dei valori, la molteplicità delle espressioni delle persone, e che soltanto una ricchezza che sia legata proprio anche all'aspetto materiale dell'esistenza è quello che può garantire la qualità delle persone. Infatti c'è una bella frase di Max Weber che dice: i profeti stiano lontano dalle cattedre, perché le cattedre devono servire per insegnare, per comunicare, per trasmettere qualcosa, non per imporre qualcosa. Perciò i profeti che sono soprattutto monoteisti, che pensano di avere un valore, di avere un significato, e pensano che questo significato sia sempre esterno al mondo, è meglio che se ne stiano lontano dalle cattedre, perché andremo a rappresentare non un elemento di cultura, ma la distruzione della cultura delle persone.
È giusto.
Ma è anche logico.
Cioè. Ci risiamo con la logica. No, è giusto secondo me perché se si insegna bisogna dare i mezzi alle persone per elaborare un proprio punto di vista e non imporlo. e basta.
Cioè, sono due metodi diversi, no? Cioè, se uno va quello che facciamo noi, per esempio, sarebbe scorretto se lo facessimo in una scuola, perché in una scuola devi dare gli strumenti per riuscire a comprendere quello che è utile.
Usa scorretto. Alla persona. E gli senti di religione cosa ci stanno a fare?
Appunto, ma questo lo estendiamo. Abbi pazienza, no? Mentre invece, infatti è scorretto, mentre invece è corretto farlo qui o farlo in altri ambienti. In effetti è scorretto insegnare il cattolicesimo a scuola, perché serve soltanto ad imporre quello che è una visione del mondo, anche se ti dirò che la dialettica sociale ormai è arrivata a un punto tale da assorbire tranquillamente, insomma, quello. Comunque, in ogni caso.
Sì, beh, sai, il problema è che le dialettiche sociali sono come degli organismi, e gli organismi possono essere sempre intossicati.
Ah beh, sì, certo.
In quanto sono dinamici, e perciò di conseguenza, se tu lasci circolare delle tossine, alla fine non ottieni un risultato positivo.
Specie se blocchi gli antibiotici. Perché non vuoi usare gli antibiotici?
Gli anticorpi. Gli antibiotici fanno male, dai.
Sì, beh, questa sarebbe una discussione lunga, però cioè, è stata usata un'immagine figurata del discorso.
Sì, sì, no, vabbè, stavo scherzando.
Sì, no, ma difatti è più giusto che siano gli anticorpi, in quanto gli anticorpi ti appartengono, e qualcuno potrebbe soltanto fare un'azione esterna di aumentare la possibilità di sviluppare gli anticorpi, cioè, in questo senso. E d'altronde, sai, io l'ho sempre sostenuto, anche in diversi dell'istituto, ho sempre sostenuto che il monoteismo alla fine è una malattia, è una deformazione biologica, è una deformazione fisica. Beh. Ed effettivamente, sai, io penso che anche il fatto stesso dell'incapacità dei romani di percepire quello che erano, tornando al discorso dell'inizio, di quella era la mentalità di questi monoteisti, è dovuta proprio a una differenza probabilmente di natura biologica, cioè nel senso che sai, potremmo dire che una forma psichiatrica ha talmente degenerato il tessuto su cui era connesso che alla fine si è sviluppato qualcosa che non andava.
Si è riproposto nella storia, cioè nel Messico, nelle Americhe, gli indios non hanno mai capito cosa volevano questi, cioè erano talmente strani dalla loro cultura che quando li hanno capiti li avevano già massacrati tutti. E là è successo il contrario, capito? Cioè, su questione di rapporti di forza.
Sì, no, ma infatti questo proprio denota proprio la capacità di poi di porre il problema su un argomento che è totalmente astuso all'esistenza, cioè nel senso che i romani davano una prevalenza alla struttura sociale dell'impero, che tutti quanti le popolazioni non cristiane davano una cosa fondamentale nella comunità, cioè un qualcosa di tangibile in cui l'essere potesse vivere, e che la comunità serviva all'essere per vivere al meglio, e quanto apparteneva alla comunità, questa comunità aveva la sua forza nell'individuo che cui partecipava. E quando ti arriva un pensiero come quello monoteista che dice la risorsa è un dio esterno che non si manifesta, che non agisce, ma che c'è il suo rappresentante che può fare, renditi conto quanto è scardinante,
certo.
E quanto è pericoloso, insomma.
Allora, chiudiamo qua questo discorso. Avete capito come è nato il cristianesimo? Con i sicca, cioè con i coltelli. In questo modo è nato il cristianesimo, e non certo dopo di che i coltelli hanno preso il sopravvento, sono stati i massacri, e c'è stato il massacro lungo tutta la storia. Passiamo ad altre argomentazioni, Francesco.
Sì,
hai il materiale pronto?
Buttiamo un argomento di attualità.
Butta argomento di attualità, argomenti liberi.
Sì, no, ecco, sai, visto che in questi giorni è nato di moda un autore che è Marilyn Manson, penso che tu ne abbia avuto...
Mia figlia è una fan di Marilyn Manson.
Sì, ecco, una cosa che me lo sta...
dice che è bravissimo, cioè...
Sì, sai, c'è da pensare. A me è stata perplesso una cosa. In una sua dichiarazione lui ha detto, io mi ispiro a tre persone. Ha detto Gesù Cristo, John Kennedy e John Lennon.
E non si è neanche sparato dopo averlo detto.
Sai, a me gli ha messo in ordine di antipatia mio personale, perché sì, però lui, cioè, sai... che Cristo è significativo, insomma. Poi vedi, c'è una cosa che è fondamentale, che è sempre nell'incapacità di percepire la differenza tra la realtà e la rappresentazione della realtà.
Sì.
E nel senso che la cosa più difficile è che abituati a un mondo di menzogna, di fandonia, dovuta a migliaia di anni di cristianesimo, cioè questi ultimi 15 secoli di cristianesimo, ormai non siamo più capaci di scindere cos'è il teatro, cos'è la raffigurazione, certo, la rappresentazione della sostanza delle cose, e di conseguenza ormai pensiamo che l'involucro sia,
rappresenti il contenuto.
Sì, il contenuto. Difatti i cristiani vanno a piantare crocifissi dappertutto, perché per loro è significativo questo, nel senso che loro devono battezzare i bambini, devono far fare le comunioni, devono inventare i peccati, devono inventare i giubilei, perché soltanto il contenuto può dare una forma a una sostanza che manca completamente. È soltanto creando gli schematismi, soltanto creando delle strutture rigide che permettono questo. Tanto, ecco, per fare un esempio molto molto semplice, allora non interessa la cultura, non interessa la capacità di sostenere le loro idee, loro sanno soltanto che con l'inquisitore si mantiene questo. Allora noi abbiamo assistito, ad esempio, lo scorso anno, nel 99 anche, a una bella battaglia sul discorso delle scuole libere, in cui si andava a parlare di libertà, della necessità di finanziare le scuole private, soprattutto le scuole cattoliche. Bene, adesso comincia a venire fuori la notizia, cioè il motivo per cui c'era questo agitarsi, questo fermento cattolico, perché le scuole private cattoliche, di fronte alla riforma della scuola, non avrebbero i soldi sufficienti per adeguarsi ai nuovi programmi educativi.
Infatti, ma guarda che da quello che so io, in tutte le scuole cattoliche sono il livello culturale più basso che esista sul mercato, ma più basso delle peggiori scuole.
Sì, ma a parte il livello, cioè,
parte forse qualcuna che è roba elitaria. Che poi non so neanche se sia cattolico, è il livello più basso, cioè i falliti per delle scuole pubbliche per avere un diploma vanno alle scuole cattoliche e se lo comprano, cioè è una roba micidiale, cioè, ho visto io dei passaggi di persone, questo è una roba a mettersi le mani in capelli.
Sì, ma quello che è significativo è che usando il concetto di libertà di insegnamento, libertà dei vari libertà di impresa, hanno stato veicolato la necessità di mantenere una struttura che gli permetta ancora di condizionare la cultura. Alla fine perché? Perché non avevano i soldi, cioè, e non pensate che questo lo abbiano fatto in tradimento del messaggio di Cristo, perché Cristo è sempre stato un avvoltoio vampiro di qualsiasi risorsa umana, cioè nel senso che va a utilizzare qualsiasi energia perché deve essere finalizzata nella realizzazione del regno di Dio o di un regno che deve venire.
Va bene.
Se lasciasse che ha delle domande da fare.
No, no, io stavo riflettendo su questo problema delle scuole, perché io ho frequentato la scuola pubblica e se le scuole cattoliche o le scuole private in generale hanno problemi economici, io vorrei dire la scuola pubblica, insomma, ci sono scuole, edifici scolastici pubblici che cadono a pezzi. Non mi sembra che nelle scuole private accada qualcosa del genere, non mi sembra che i tetti degli edifici rischiano di cadere in testa agli studenti, questa è già una cosa. Poi se non si può comprare il libro fa niente, si fanno le fotocopie, si scrive a mano, si passa oralmente il sapere, però io penso che le scuole pubbliche abbiano veramente bisogno di soldi, le scuole pubbliche.
No, come struttura sicuramente.
Questo è un discorso per inciso. Poi.
Però a livello di insegnanti sono le peggiori scuole pubbliche, sono migliori delle scuole private.
Questo è un altro.
Questo in assoluto, cioè non esiste proprio alternativa. Cioè, effettivamente nelle scuole cattoliche, le scuole private hai gli scarti, ma anche gli stessi preti sono degli scarti dal punto di vista culturale. Infatti non hanno cultura, è dimostrato, insomma, no, nessuna cultura se non la cultura dell'appropriazione della violenza.
D'altronde sai, un principio monoteista che sia ebraico, islamico o cristiano o cattolico ha sempre il concetto che è il Dio che dà il valore alle cose.
Sì,
dando questo principio, cioè, se è il Dio che dà il valore alle cose, cosa serve imparare, esatto, conoscere, apprendere? Cosa serve avere cognizioni di cose? Cosa serve fare quando c'è un Dio che alla fine dei tempi verrà a
basta chiederti... imparare a memoria il catechismo, esatto, il Corano e basta.
Cioè, se il tuo problema sarà quello del giudizio universale, del giudizio di Dio, sai cosa contano? Che la società vada bene, vada male, che ci sia cultura, che ci sia libertà.
Ci siamo indignati abbastanza?
No, non è
no,
vero.
Non, è mai
non ancora.
Non ancora. Allora, chi parte per primo a cambiare discorsi?
No, c'è la Sciasa che vedo che aveva degli appunti qua.
Sì, perché io volevo chiedere a Claudio di parlarmi di quella cosa che ti avevo chiesto in settimana. Cioè, una cosa che mi aveva colpito del crogiolo dello stregone nel capitolo Ascoltare il mondo attorno a noi. Tu hai detto: il circostante trasmette i suoi fenomeni, ma non tutto il circostante è delizia, nel senso di idilliaco. Non tutto il circostante è passione in sé, sì. C'è un circostante formato da spiriti neri che trasmettono sensazioni di sottomissione, parlano in modo poetico e si relazionano attraverso la parola amore. Si insinuano nel bisogno di far tacere le contraddizioni che l'essere umano qualche volta esprime.
Sì, l'hai scritto anche in forum.
Adesso lo dici a parole, così ne parliamo.
Allora, l'arte dell'inganno, l'arte della truffa, l'arte dell'appropriazione. Noi siamo esseri umani e siamo l'unica specie all'interno fra gli esseri della natura che sono stati messi in ginocchio, cioè che delega la costruzione della propria vita a qualcun altro, che può essere appropriata, che può essere usata, che si può fare quasi tutto quello che si vuole, basta avere la capacità di incidere sulla propria emotività, sul proprio pensiero, sulla propria passione, sui propri bisogni, praticamente, in altre cose. Cioè si può alterare educazionalmente l'individuo. Quanto è lungo il tempo di condizionamento educazionale di un essere umano? Da quando nasce, usiamo il termine da quando si nasce, anche se non è esattamente così, fino a quando diventa abbastanza indipendente da famiglia, facciamo dall'1 ai 14 anni, il bambino è sottoposto a costrizioni continue. Bene, queste costrizioni continue lo modificano rispetto al mondo che gli sta attorno. E il mondo che gli sta attorno costringe il bambino ad aver passione per lui, ad aver amore per lui, a sottomettersi a lui, e la pulsione di morte gioca in modo estremamente violento nei suoi confronti, costringendolo a pregare, costringendolo a mettere in ginocchio, costringendolo a essere caricatatevole, costringendolo ad avere tutta una serie di atteggiamenti che sono delle deformazioni psichiche dell'individuo. In queste situazioni, quando si altera la percezione, i cacciatori di morte, gli esseri malati di energia vitale stagnata, di questo ne vanno pazzi, perché loro si nutrono di energia vitale bloccata. Nutrendosi di energia vitale bloccata, hanno bisogno di alimentare tutti quei fenomeni e tutte quelle situazioni che costringono le persone in ginocchio, che costringono le persone ad emettere energia vitale stagnata, che costringono le persone a nutrirli. E questo sistema va a mordersi la coda. Cioè l'essere umano è l'unico essere che esseri di energia hanno trasformato in bestiame da allevamento. E per mettersi in ginocchio ci vuole l'amore, per mettersi in ginocchio ci vuole la passione, per mettersi in ginocchio, per delegare la propria vita a qualcun altro bisogna avere la passione per farlo. Cioè non è quello che dice il prete che va in chiesa e dice: beh, adesso che ne frego 500 mi faccio dare l'8 per 1000, no, quello è un modo di agire diverso. Quello non è la sottomissione interiorizzata con tutto il cuore, con tutta l'anima, e l'appropriazione dell'energia dell'individuo. No, è proprio l'individuo che ha amore per il mondo e lo ama così tanto che lo porta a essere in miseria, perché il mondo così lo può soddisfare e lui può fare la carità. È un atteggiamento di amore per il mondo.
Spostiamo un poco l'argomento. All'interno del discorso del crogiolo dello stregone c'è questo individuo che si sta predisponendo a diventare un essere magico, no? Per cui sospende il dialogo interno, il giudizio, diventa scettico nei confronti di certe situazioni, certi fenomeni, e a un certo punto inizia ad ascoltare il mondo che gli sta attorno. E poi, e tu proprio qui hai inserito questa cosa.
Allora,
ho riassunto velocemente.
Riassunto velocemente, quello ti vuole 10 anni per arrivarci.
Sì, vabbè, no, infatti, vabbè. Sì. Mettiamo che ci ha messo questi 10 anni, è arrivato a questo punto.
Sì. Non sei più la stessa che era partita, eh?
No, va bene, però arrivato a questo punto, potrebbe comunque incontrare questi spiriti neri che non si capisce se sono fra virgolette oppure no.
Già incontrati prima, già agivano prima.
Non è, già agiscono, non è compaiono.
Non è perché tu li vedi.
No, non è che
vabbè. Cioè compaiono, camminano sempre al tuo fianco.
Sono sempre, agiscono sempre. Agiscono
in strada.
Agiscono sul tuo sentire, sul tuo percepire, sul tuo intuire, sulle tue emozioni, sulle tue passioni.
Sempre.
Sempre, che tu lo capisca o non lo capisca, che tu li veda o non li veda, che tu sia consapevole o non sia consapevole.
Però arrivato a questo punto tu potresti esserne consapevole.
Sì, come si percepisce.
Quando li vedi,
arrivato
sì.
A questo punto di questo sì, percorso.
Sì, però il fatto che arrivi a percepirli, arrivi a vederli, è perché questi li hai già allontanati. Cioè il fatto stesso che tu riesci a praticare il crogiolo dello stregone è perché questi li hai già allontanati. Perché la qualità di energia che noi emettiamo è in funzione di quello che noi siamo. Cioè ogni volta che noi prendiamo una decisione, decidiamo di fare qualcosa e determiniamo noi stessi, no, non ci mettiamo più in ginocchio, cominciamo a prendersi le nostre mani la responsabilità della nostra vita, cambiamo la vibrazione dell'energia. Questa energia non gli piace più, l'energia che noi emettiamo li allontana. Cioè questo è l'unico modo per difendersi. È proprio invece il processo di sottomissione, il processo di dipendenza, il processo di non essere più in grado di affrontare le cose, di sperare che qualcuno ti aiuti, cioè è quel processo che a mano li porta ad avvicinarsi. Ma il fatto di prendersi in proprie mani la responsabilità della vita, affrontare la vita, usare la volontà, le determinazioni, considerare se stessi un Dio, eccetera, mette in moto l'energia in maniera diversa e li allontana. Cioè il fatto di vederli in fondo è anche irrilevante rispetto a quello che è la qualità della vita. Cioè questo lo dico io, perché io sono arrivato a vederli, ma per arrivare a vederli ho dovuto fare tutta una serie di processi di trasformazione. Mentre invece uno che va in chiesa, che fa bigot, che è sottomessa, che accende le candele, che prega a Madonna che gli vada tutto bene, tutto adesso, probabilmente non li vedrà mai, a meno che non abbia febbri molto forti, non abbia attacchi allucinatori, non abbia, allora vede qualcosa, però li trasforma nelle sue immagini. Cioè li trasforma come Dio, come Madonna, come... Ostrega, abbiamo passato...
L'interrogatorio, aspetta che non ho finito. Se tu sei in grado, se tu insomma, questa persona ipotetica è in grado di distinguere queste essenze negative, io le definisco così, è in grado anche di distinguere quelle positive.
Sì, ma
può accadere che quelle positive ti vengano incontro senza che tu le abbia cercate e poi non riesco a
avviene per empatia. Cioè il simile chiama il simile. Per trovare gli dèi attorno a noi dobbiamo alimentarli dentro di noi. Cioè soltanto se noi alimentiamo gli dèi dentro di noi incontriamo gli dèi fuori di noi. Pertanto gli spiriti neri si avvicinano là dove possono mangiare e alimentano, curano bene le loro fonti attraverso le quali mangiano. Però le decisioni del soggetto, cioè il soggetto che prende le proprie mani la vita, di fatto li allontana. Se tu hai una percezione talmente aperta di riuscire a percepirli sempre e comunque fin da piccolo, esistono delle persone che fanno questo, è difficile che riesci ad accumulare abbastanza autodisciplina per riuscire a controllare te. Cioè è facile che ti usino a loro uso. Lo schizofrenico, per esempio, che sente le voci e tutto il resto, è manipolabile, non riesce neanche a organizzare la propria autodisciplina, viene completamente travolto. Per cui cioè non arriva uno spirito, cioè non arriva uno spirito di conoscenza.
Mi sono espressa proprio a...
Non arrivano a essere così, di conoscenza laddove però c'è sottomissione. Se però c'è la ribellione alla sottomissione, cioè se c'è un processo virtuoso, allora sì, possono avvicinarsi, ma perché tu hai già cambiato, dato il via al cambiamento dell'energia. Cioè il deserto del Sahara continua ad espandersi finché qualcosa non ne modificherà i processi. Quando qualcosa modificherà i processi può tornare indietro, però lui continuerà ad espandersi perché non ha nessuna ragione per fermarsi.
E così è la sua natura,
è
la sua natura, di conseguenza lui realizza se stesso in quella maniera. Poi sta la capacità delle altre nature di non scendere a patti, ma di decidere di resistere o di cambiare o di alterare le cose.
C'è però un aspetto che dobbiamo mettere in luce, che le decisioni con cui noi facciamo muovere la nostra energia non sempre sono coscienti e consapevoli. Cioè non sempre noi, cioè non tutte le persone che si mettono in ginocchio sono davvero in ginocchio, e non tutte le persone che dicono io sono libera, io non credo in niente, non sono in ginocchio.
È vero.
Attenzione, cioè esiste un'interrelazione con la nostra energia che non è data dalla rappresentazione. Come diceva prima Francesco, la forma non necessariamente va a definire il contenuto. Pertanto, non tutto questo, se è chiaro che se una persona apparentemente senza noccio, perché ha cose sue e immagina il suo Dio in un certo modo, non è detto che sia in ginocchio e non è detto che non si avvicini a spiriti di conoscenza. Cioè, no, sì, questo infatti, può avvenire, ma sì, non perché lei gli si avvicina a lei, ma perché lei non è mai stata in ginocchio.
Mi ricordo sempre una storia che mi hanno raccontato di una sciamana sudamericana che un'amica aveva conosciuto, diceva, questa era sciamana, aveva parecchi poteri, aveva delle forti capacità, eppure stranamente andava sempre in chiesa a pregare. A un certo punto mi disse, scusa, te che odi i cristiani, fa, perché vai nella messa della chiesa dei cristiani? Vado a pregare per la loro distruzione. Cioè, se io esternamente guardavo questa persona, dicevo, questa vecchietta disgraziata che ogni giorno va in chiesa, entra e siede lì a pregare. Cioè, dal punto di vista della rappresentazione, dice, guarda che disgraziata di vecchietta. E invece questa andava con
la sua rabbia.
Esatto, in questa maniera. Cioè, questo è un proprio, come ad esempio, dato per dire, esiste, tanto per scandalizzare anche gli ascoltatori, esiste un rituale di magia, non so se tu conosci Aleister Crowley, come
sentito nominare. mi è arrivata qualcosa.
Che ad esempio c'è un bellissimo rituale che è quello, ad esempio, sai che ci sono due rituali che sono molto divertenti, che uno diceva che bisognava, per passare un certo grado dell'iniziazione, mangiare carne di cristiano.
Sì, vabbè.
Quella di mangiare carne cristiano, però logicamente, sai, i cristiani la intendono nel senso letterale, questa anche nell'astuzia e nella capacità delle persone. Lui diceva, siccome io purtroppo sono stato sfortunato, mi hanno battezzato, e in caso di necessità anch'io posso battezzare, cosa faceva lui? Lui battezzava un gallo come cristiano, e questo diventava un gallo cristiano, e tirava il collo e se lo mangiava.
Aveva fantasia,
sì, ma d'altronde rispettava la teologia cristiana. E c'era ad esempio un altro rituale che era molto bello, quello del rospo. Cioè lui diceva, fa bene o male, e cosa sussiste? Che il cristianesimo ha deformato, distrutto ad esempio la nostra natura, di conseguenza quale esisteva una forma per manifestare l'odio? Diceva, lui andava a crocifiggere con gli spigli i rospi, torturava i rospi, e perché li chiamava Gesù Cristo? Diceva, la mia vita sta distrutta da te, e usava il rospo. Logicamente, sai, per i cristiani, povero rospo, sai, era utilizzato. Vedere un rospo crocifisso era sconvolgente, però cioè, questo serviva anche per vincere, perché ad esempio vince certe paure, perché sai, chi ad esempio non è cristiano, certe volte ha paura dei santi, delle immagini dei santi, ha paura ad esempio delle reliquie, ha paura ad esempio di un certo potere. Sai, esempio, se tu prendi una persona che si dichiara laica o che si dichiara agnostica, e può avere, moltissimi hanno ad esempio terrore dei santini, hanno terrore di quella schifezza dei santini cristiani che sono in giro o dei crocefissi. Di conseguenza non è sufficiente dire io non credo in niente, perché c'è una paura atavica intromessa in cui tu quell'oggetto ha ancora potere su di te, ed è un potere che non è dettato dalla razionalità, ma che è dettato dal tuo inconscio. Perciò certe manifestazioni esterne possono servire a rompere certi schematismi, però anche la persona che può sembrare indipendente, che non crede in nulla, quella paura atavica di rispettare ad esempio un crocifisso può significare un suo punto debole, una sua debolezza in cui l'avversario si può intromettere.
Allora,
anche perché non è immediata dal corso razionale, ma dal punto di vista dell'emozione.
Prendo un attimo il discorso, blocco qua perché mi conviene, naturalmente. Prendo Adelino Cattani, discorsi ingannevoli, grazie a Ferdinando. Leggiamo un attimino cosa ci dice Adelino Cattani sui discorsi ingannevoli. Ah, io non so nel latino né nel greco. Chi si chiedeva quale valore ha un argomento consistente nel far pressione su qualcuno con le conseguenze tratte dai principi da lui ammessi, una risposta di stampo psicologistico è fornita da Giulio Preti. I cosiddetti sofismi ad hominem, ad verecundiam, ad ignorantiam, non sono affatto sofismi, sono forme di argomentazione persuasiva, non forme fallaci di dimostrazione, non dimostrano nulla, neppure in maniera scorretta, perché il loro scopo è retorico, non logico, e quindi mirano alla persuasione, non alla verità. In tale forma di argomentazione l'enunciato non viene considerato in sé, cioè quello che tu dici, nella sua significazione logica, ma come l'enunciato di una persona. L'argomentazione si svolge alla persona e la persona è legata alla responsabilità del suo enunciato. Quindi, anche se il procedimento di confutazione è logico, la situazione discorsiva è tipicamente umana. La verità o falsità appare come la verità o falsità di un uomo. Questo tipo di argomentazione ha inoltre un carattere emozionale o valutativo, in quanto le conseguenze non sono provate false, non essendo fattuali, né dimostrate assurde, non essendoci premesse vere con le quali risultino incompatibili. La loro inammissibilità è di solito di natura emozionale, sono conseguenze vergognose e ridicole. Prendiamo qualcuno che pensa che Dio esiste e gli dimostriamo che Dio esiste, ma solo perché lui parte dal presupposto che Dio esiste e non mi spacca la faccia dicendo il tuo presupposto è un pezzo di merda, è da pezzi di merda. Siccome lui non fa questo, per cui lui si guarda bene di mettermi in discussione i presupposti, io lo costringo a sottomettersi in quei presupposti. E questo è uno dei modi con cui ingannare quei discorsi.
Beh, d'altronde sai, erano sempre con il discorso della teologia, hanno inventato qualsiasi cosa che cercasse di dimostrare quello che non può essere dimostrato, quello che non c'è, che non esiste, quello che non c'è. Se basta pensare tutte quante le discussioni teologiche sulle cose anche più stupide, ma nessuno si diceva, ma all'origine questo Dio dei cristiani, questo Dio creatore esiste?
Che cos'è?
Cioè,
gli spiriti che cosa sono? Gli spiriti neri, per esempio. Che cosa sono gli spiriti neri?
A me lo stai chiedendo?
Eh sì, esistono.
La risposta che potrei dare io è molto personale, cioè dipende dalla mia esperienza. Sì, esistono. Esistono, secondo me, ognuno di quelli che possono avvertirne la presenza, che sembra che parliamo di fantasmi, l'esistenza, hanno però un loro modo di vederli.
Sì, ma come nascono? Come esistono? Perché esistono? Cosa sono? In che meccanismo della natura si inseriscono? È interessante questo. Sì, no, ogni risposta che si dà appartiene a una struttura concettuale.
Allora.
Sai, esistono. No, di pure.
No, vai. Vai.
Allora, il discorso che certe cose possono esistere è perché il mondo non è statico, nel senso che non essendo creato ma essendo trasformazione ed essendo modificazione, esistono delle realtà che durante il loro percorso cambiano la loro natura, percepiscono delle necessità, delle differenze e pensano di poter affrontare qualche problema con quella maniera. Logicamente quella maniera poi diventa la loro forma, in quanto se viene solidificata e continuata anche noi potremmo commettere un errore e valutiamo il nostro errore e possiamo modificarlo, perché noi sappiamo che c'è la nostra responsabilità. Potremmo anche accorgersi che ad esempio compiere un certo gesto può essere utilizzato in una certa maniera per averne un profitto. A quel momento facciamo delle scelte, e allora se ci rendiamo conto di andare in quella direzione, alla fine stratificando il nostro comportamento, la nostra natura, otteniamo un cambiamento, una modificazione.
È vero.
Questo a farlo nell'arco di miliardi di anni, cioè dell'eternità della vita o di questa realtà, rendi conto cosa puoi ottenere, insomma.
Il problema è un altro, cioè noi siamo abituati a considerarci esseri della natura perché abbiamo una materialità, no? In realtà esistono altre forme con cui l'energia vitale passa da inconscia a cosciente, no? E una di queste forme è attraverso proprio l'energia vitale stessa. Cioè l'energia vitale, quando trova delle condizioni favorevoli, diventa consapevole, diventa cosciente. I temporali, i maremoti, i terremoti, cioè non sono altro che compressioni di energia, e questi non fanno altro che prendere coscienza di se stessi. All'inizio si muovono come dei deficienti, come dei mentecati, li chiamano larve qualcuno, esiste anche questa dicitura, no?
Però ti dai conto che possono essere anche scatenati, cioè possono essere anche innescati, cioè nel senso che certe volte è un risveglio dettato da condizioni esterne.
Francesco ha partecipato alla costruzione di uno di questi. L'abbiamo fatto
anche sì. Di tante larve, perciò.
Ma forse tutti quanti noi, quando siamo in condizioni particolari,
decostruiamo qualcuno, sì.
Sì, sì, io sì. Sono convinta di sì. Così come possiamo costruire anche sì. Quelli positivi.
Ma no, ma non nascono positivi o negativi, sono le loro scelte che vanno per la loro strada, cioè sono la loro sequenza di scelte che li porta a prediligere un'energia o un'altra energia. Cioè, anche loro hanno una via, la conoscenza, la via consapevolezza, e la praticano per quello che sono in grado di praticarla. E noi siamo sulla loro strada.
Ma dipende, capito? È anche un discorso, cioè nel senso che certe energie si sviluppano, cioè nel senso che ogni energia, non essendo statica, cerca di alimentarsi, e in base a quello che trova viene potenziato, cioè nel senso che questo è normale, perché ad esempio se tu hai un terreno che è molto salato, butti un'erba che non è capace di assorbire il sale, tu avrai questa erba, morirà. Logicamente se tu butti un'erba che è capace di resistere al sale, cercherà di sviluppare al massimo la sua capacità di trasformazione del sale e del terreno che troverà, perciò avrà un certo sviluppo.
Comunque i spiriti positivi sono peggiori.
Ma forse sono peggiori per come li affrontiamo noi.
Per quello che ci fanno. Loro per insegnarci a nuotare, non ne frega niente di insegnarci a nuotare. Loro ci pigliano, ci buttano in mare, vogliono vedere come facciamo noi a nuotare. Per cui o si sopravvive o non si sopravvive. Sono dei bastardi.
Io volevo dire una cosa a proposito della materialità di cui parlavi prima. No? Noi siamo abituati a considerare il mondo come... il mondo esistente come materiale, sì. Quello che non esiste, cioè le cose che non esistono, non esistono perché non sono materiali. Io penso che sia più una questione di consistenza, sì, nel senso sì, che è tutta materia.
Sì, sono d'accordo.
Noi siamo più consistenti, quindi sì, ci abbiamo detto d'accordo. In parole molto povere, però
infatti
è così.
L'energia e la materia sono la stessa cosa, organizzate in maniera diversa, sì, e percepite in maniera diversa.
Ma infatti nella fisica quantistica, ad esempio, è stato fatto un esperimento in cui si diceva che certe particelle di energia si muovevano in una certa maniera se erano osservate e un'altra se non erano osservate. Perciò ho capito, cioè, e questo dal punto di vista scientifico l'hanno dimostrato.
Allora, questo per le particelle di energia, io ti assicuro che esiste una stirpe di formiche che è venuta in Italia da poco, e sono formiche indiane. Sono piccolissime e hanno una caratteristica...
Io dico la verità, le ha portate Claudio dall'India.
E sono piccolissime, loro si annidano negli appartamenti, ma non fanno i nidi, sono delle specie di nomadi. Beh, io ho avuto occasione di vedere queste formiche muoversi su un muro, e a 10 metri di distanza, come giravo la testa e le guardavo, si bloccavano immediatamente. Cioè, dal punto di vista della nostra fisiologia è assolutamente impossibile, eppure a 10 metri di distanza, come le mettevo a fuoco, si bloccavano immediatamente. Per cui esiste una conoscenza, un modo di costruire la conoscenza e la percezione che è assolutamente diverso da quello che comunemente viene.
Sì, ma mica pensiamo solo noi, no?
Sì, ma difatti quello che appunto bisogna cancellarsi è il concetto della cosa statica, cioè nel senso che non esiste nulla di statico, esatto. Cioè non esiste nulla di fermo, cioè non è che quello stupido del creatore, che non è mai esistito, questo Dio creatore, ha detto ma facciamo le cose e hanno questa immagine, che hanno questa forma. E per l'eternità, fino a che non arrivo io a fare il giudizio universale, rimangono così.
È chiaro che deve rimanere così.
E non si devono muovere. Invece noi sappiamo che la vita è sempre dinamismo, cioè di conseguenza. Le cose, cioè gli oggetti, gli animali, qualsiasi realtà deve sopravvivere all'interno di questo mondo. E farà delle modifiche, cercherà di comprendere, andrà ad adeguarsi. Logicamente potrà prendere anche delle forme, o potrà fare delle scelte che noi reputiamo assurde, però bisogna sempre vedere la finalità a quale è legata, cioè, nel senso che io facevo un esempio stupidissimo dei maiali. I maiali che vita fanno? Però scusa, sai che vita c'è fa il cinghiale dentro? E l'uomo fa di tutto per farlo star bene, seleziona la razza, cerca di mandarla avanti e soprattutto la diffonde la razza, cioè lasciamo perdere poi le diplomazie moderne, però renditi conto, allora l'animale fa il concetto, la mia specie deve sopravvivere, deve avere la massima diffusione, che dal nostro punto di vista, della nostra sensibilità, lo troviamo assurdo. Però se la sua necessità, dice la mia necessità è che la specie si migliori, che si diffonda, che non abbia ostacoli, che non abbia nemici, io faccio quel tipo di scelta. Cioè, dal nostro appunto, della cultura nostra, diciamo, è terrificante, è bruttissima, è squallida. Mettiti dal punto di vista dell'animale che ha quella necessità di far sopravvivere la specie. Lo ottengono il meglio. Sai che i vitacci si fanno incinghiare nei boschi, nelle montagne, in mezzo alle foreste. E questi cosa devono fare? Poi l'uomo si inventa altre cose, tipo la manipolazione genetica, è un'altra cosa. Però dal punto di vista significativo, cioè il maiale non ha problemi di mangiare e la specie va avanti. E anzi, lui sarà sicuro che non ha più la necessità di selezionare la specie, ma sarà l'uomo che andrà a selezionare la specie migliore.
Perciò, in tempi più brevi.
Esatto. Cioè, bisogna pensare che la nostra logica non è l'unica logica, che esistono molte logiche.
049 700 700, 049 700 838, ne abbiamo dette di cose diverse oggi, Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto, buonasera.
Buonasera. Sono
da Mestre.
Sì?
Allora, volevo intervenire riguardo, prima avete accennato alla storia degli ebrei, dei romani, no? E volevo dire, dall'idea che mi sono fatto leggendo i vari libri, che in realtà il politeismo pagano sia tramontato non tanto per via dei cristiani, ma un po' anche per una decadenza intrinseca all'impero romano.
Quando?
Voglio dire, un tempo, il tempo della Repubblica Romana, i romani erano molto forti, virtuosi, facevano i legionari. E poi con gli anni sono decaduti spiritualmente in vari sensi, questa è una
specie di storia che raccontano i cristiani per giustificare l'avvento del cristianesimo. È vero che c'è una trasformazione religiosa e una trasformazione dei costumi, ma questo spiega molto poco la decadenza, se non fosse intervenuto il cristianesimo, che l'ha programmata scientificamente.
Questa opinione me l'ero tratta anche in gran parte da Evola, che non è propriamente filo clericale.
Vabbè, Evola ha preso dei grossi, cioè era filo clericale.
Perché me lo raffiguro un po' un neopagano, perché lui faceva anche la
fatica,
Evola elogiava l'imperatore Giuliano, che aveva tentato una restaurazione del paganesimo.
Sì, ha tentato di buttare fuori alcune cose, però vedi, le cose emergono un po' alla volta dall'insieme. Cioè, il cristianesimo ha preso tutta la storia e l'ha piegata come fosse un destino per se stesso. Per cui riuscire a venire fuori da tutto questo è effettivamente un lungo percorso, anche perché non deve semplicemente trovare il documento, ma il documento deve essere interiorizzato, far comprendere cosa nella storia implica o ha implicato.
Ascolta, ma ad esempio anche Indro Montanelli, che anche lui è un anticlericale, lui dice che ad esempio la decadenza di Roma è stata dovuta ad esempio anche al fatto che a Roma a un certo punto in età imperiale erano arrivati tanti elementi asiatici, africani, che hanno un po', diciamo, depauperato la forza
dei romani antichi.
E quindi era già in fase decadente a quando Cristo praticamente era ancora bambino, quando era ancora Gesù. Questa è l'opinione di Montanelli, mi sembra.
Le opinioni di Montanelli sono le opinioni di Montanelli. Io non condivido questa opinione, perché è vero che c'è una trasformazione della vita e della società, però è altrettanto vero che quella trasformazione non fu la decadenza. Che decadenza avviene dopo il 300, il 400, la vera decadenza di Roma. C'è già la distruzione di quelli che erano i principi repubblicani, che cominciano ben prima, cominciano con Silla, cominciano con Giulio Cesare. C'è un modo diverso di affrontare la guerra, un modo diverso di affrontare la politica, ma questo è un altro discorso.
Sì, ma poi la cosa, l'errore è sempre quello di interpretare la storia come una caduta, da un'età dell'oro iniziale arrivare all'età del ferro, il Kali Yuga, visto che tu conosci un autore che hai citato prima. Cioè, ma questo è un errore storico, la storia non ha un senso, non ha una direzione, ha varie storie, ha varie realtà che si mescano, di conseguenza tu puoi affrontare la storia vedendola in un certo periodo, però esistono delle forze più complessive che sono ben diverse, di conseguenza nell'arco dell'eternità o nell'arco di migliaia di anni o di decine di anni, l'esperimento, la situazione storica che noi possiamo vivere è secondaria.
Sì, e facendo un salto di parecchi secoli dopo, ad esempio io anni fa lessi il libro di Nostradamus, che a un certo punto sulle sue quartine troverà un certo anticristo.
Allora, la
che
quartina
farà un mazzo così a tutti quanti. No. E la domanda che faccio poi
è: la quartina esatta è questo: l'anticristo tra i bientosto annichiliti, 27 anni durerà la sua guerra, sangue e va avanti.
Sì, sì.
Questo è esatto.
Io volevo chiedere se questo personaggio è una persona in carne ed ossa, è un'entità e ha qualche rapporto appunto con la figura a cui voi vi dichiarate guardiani, insomma.
No, io mi dichiaro guardiano dell'anticristo.
Vi ascolto per radio, saluti.
Ok, ciao.
Allora, la quartina è esatta, è letteralmente esatta nella primissima parte. L'anticristo tra i bientosto annichiliti. Questa è letteralmente esatta, eravamo in tre. Il problema grosso è l'altra parte, cioè tutto il resto della quartina è la visione di Nostradamus. Provate voi a pensare a un uomo del 1500 che dice arriva l'anticristo e non che si è morti, è una cosa assurda, cioè il suo cervello si rifiuta, cioè tutti i 27 anni di guerra e morti è un'interpretazione soggettiva di Nostradamus, tutto il resto è reale, ma questo non ha importanza.
Sì, poi sai, il discorso del cambiamento delle epoche.
Non ho capito.
In che senso?
Non ho capito di che avete parlato. Nel senso che ho capito Nostradamus, la quartina.
Allora, quando io ho cominciato la mia via della stregoneria, eravamo in tre. E in tre abbiamo avuto l'iniziazione da questa entità che si chiamava, che si è fatta chiamare l'Anticristo. Che in realtà non aveva nessuna sostanza come anticristo, come noi lo pensiamo, era semplicemente qualcuno che ci ha iniziato a comprendere che esiste la stregoneria. Sono passato dal materialismo alla stregoneria e al paganesimo proprio attraverso questo tipo di percorso. Eravamo in tre e siamo rimasti tutti e tre di merda quella volta, e non siamo più in tre, sono rimasto da solo, gli altri sono andati ognuno per la sua strada, però fu il momento in cui arrivò questa pseudo, chiamiamo così, rivelazione. In realtà non era una rivelazione, era l'apertura di una porta al di là della quale si poteva guardare, e da là è cominciato il mio percorso. Conosco a memoria questa quartina di Nostradamus da oltre 20 anni, per cui non...
Ne conosci altre?
A memoria, sì, 4-5.
Vabbè, però l'hai letto. Sì. A me ne è rimasta una impressa che però non mi sono mai spiegata. 1999 e 7 mesi. Verrà dal cielo un grande re d'orrore, eccetera, eccetera. Mi ricordo
È successo tutto e nessuno si accorge. Ma c'è stata anche la fine del mondo del 1982, nessuno si accorda che c'è stata la fine del mondo. Pronto?
Non parliamo di quegli anni.
Pronto?
Pronto, Giampaolo?
Ciao, Giampaolo.
Ecco. Direi che le allucinazioni mentali rimangono sempre tali. Allora,
certo.
Io sto vivendo adesso modestamente da ignorante questo momento mio presente, no? Ora, andare fuori del presente significa andare nella patologia a casa mia, non lo so, dico io, no? Ora, tutte le religioni per me sono patologia, veramente. Perché vivo in maniera semplice, in maniera molto elementare, per cui non riesco a entrare, proprio non riesco a entrare in certi discorsi, se non a livello animale, a livello vegetale, a livello minerale, cioè toccando questi esseri, li sento vivi, ma non perché me li dicono i libri, ma perché sento veramente, mi viene da piangere dalla contentezza talvolta quando sono dentro nel bosco in mezzo alla neve, in mezzo ai faggi, in mezzo ai pini, così li accarezzo, ma non perché me lo dicono i libri, perché ti giuro Claudio, ancora da bambino quando vedevo i tronchi d'albero, vedevo le discese con questi tronchi d'albero vecchi eccetera, mi avvicinavo e sentivo veramente la natura, no? Ma questo io penso che sia una cosa così intima e così attuale, così immediata e che si riversa nell'attimo presente che la vivi, per cui il trasmetterla, il riportarla da libri, da religioni, da sette varie, non riesco a accettarla, capisci Claudio? Abbi pazienza. Ecco, allora...
Dimmi pure.
Mi senti?
Sì, sì.
Ecco.
Tranquillo.
Dico io, perché devo uscire dalla mia realtà, sia pur povera, sì, no? E andare nella patologia delle paure, perché le religioni trasmettono solo tristezza, non so se solo a me danno questa impressione, ma io solo tristezza e paura quando sento
ding dong dan, don don don, sì, proprio rompono i coglioni, ti rompono dentro in tal maniera tale di... ma cos'è, tu all'aria che ti permetti di violentare l'aria in questa maniera, per Dio, con tutti quei rumori. Ci sono già le auto che rompono le palle, vabbè, e quelli devono lavorare. Ma gli altri con sto ding dong dan delle campane e queste tristezze che hanno il coraggio di cacciare dentro negli esseri finché sono un po' ancora piccoli, proprio c'è qualcosa che si rivolta dentro di me, ma qualcosa di animalesco. Ecco, io il sacro che ho dentro è un qualcosa di animalesco, però è onesto, almeno credo. Non
certo.
C'è speculazione dentro, scusami
certo.
Ancora
ciao.
Questa mia incazzatura.
Adesso ciao. Ti dico una cosa, Sasha, ciao.
Sì, niente, solo una piccola cosa. Non è l'unico a subire la dittatura delle campane, perciò
dimmi.
Deve solo lasciar perdere,
l'ultima
basta.
L'ultima telefonata in diretta.
Pronto?
Sì, dimmi.
Buongiorno, sono Tiziano di Dueville.
Dimmi.
Ecco, niente, prima avete detto che praticamente Gaetti, la chiedo, sono incompetenti, ignoranti, quella.
Sì, sì.
Ma sapete chi ha fondato la prima università in Italia? È stata la Chiesa.
Non ha importanza, ha distrutto,
no,
tutto, calma, ha distrutto
calma.
L'accademia,
calma,
ha distrutto
giovane.
Tutte le università romane,
calma,
ha distrutto tutte le scuole, ha distrutto tutto il sapere, ha incendiato le biblioteche. Ma che cazzo se mi frega me che abbia costruito una università dopo aver bruciato Giordano Bruno, dopo aver bruciato le persone? Ma che cazzo se mi frega?
Allora. No, non rispondo più alle telefonate.
Sì, no, ma infatti bisogna rispondere, cioè, perché me ne... cattivo questo ascoltatore. Cioè, pensate cosa c'era prima dell'evento del cristianesimo a Roma e cosa si è voluto, ad esempio, perché si arrivasse all'istruzione pubblica. L'istruzione pubblica è arrivata in Italia nel 1870.
Con guerre contro il cattolicesimo.
Con guerre di religione. Cioè, di
non rispondo più alle telefonate.
È facile creare un deserto, annientare tutto, cancellare tutto, e dopo il momento in cui tutto è cancellato, in cui non c'è più storia, in cui non rimane più niente, fare qualcosa perché esiste la necessità della vita. Ma ricordate che l'università è stata aperta lottando contro la Chiesa, che chi ha insegnato è stato ucciso, è stato annientato.
Che i goliardi andavano in giro a predicare contro la Chiesa.
E ricordate che le ricerche scientifiche non erano libere. Ricordate che prima di tutto bisognava che uno non poteva fare un'affermazione, ma doveva che la sua affermazione fosse all'interno dell'ottica cristiana.
Se no lo bruciavano.
Ecco. Perciò allora, fanno presto a raccontare.
Per piacere, non raccontiamo stupidaggini. Adesso c'è Mario. Mario ha cominciato la trasmissione. E qui finisce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io continuo alle 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.
Ecco, io ricordo che su internet trovate
tutto
in abbondanza.
E vi diamo appuntamento per venerdì prossimo a Marostica, via.
No, il Montello. 16.
Il 16, scusa, venerdì 16, venerdì prossimo, venerdì 16, via Montello 66, sulla statale da Marostica a Vicenza. Ciao a tutti, ci sentiamo.